Radio Onda Rossa.
Allora, eccoci collegati al telefono. Dovremmo essere con Stefano Lucarelli, che è ricercatore in economia presso l'Università di Bergamo. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, dunque, noi ti abbiamo chiamato per ragionare insieme sui contenuti, soprattutto sulle proposte sintetizzate negli slogan. È anche importante coniarne di facilmente comprensibili e interpretabili gli slogan all'interno dell'assemblea del 10 settembre. Quello che è prevalso maggiormente è questo sulla cancellazione del debito, quindi sull'insolvenza. Partiamo dal presupposto, insomma, che secondo noi l'istanza di fondo di agire contro la linea dei sacrifici, che diciamo è un motto bipartisan, pensiamo sia ineccepibile, nel senso che di fronte alla minestra dei sacrifici che ci viene propinata da una parte e dall'altra, dobbiamo trovare comunque il modo per sottrarci, per cercare che non siano le classi lavoratrici le solite a pagare i costi di questa ristrutturazione, perché anche questo sono le crisi, ristrutturazioni capitalistiche. Bisogna capire, insomma, se questi slogan possono essere tradotti in pratiche di movimento o se alludono magari ad altri passaggi. Così da chi a noi la cancellazione del debito sembra un po' un rifugio in una proposta di tipo tecnico che spoliticizza un po' la questione, ma vorremmo sapere la tua prima impressione su questo tipo di slogan.
Va bene, sulla questione dello slogan non posso che essere d'accordo, nel senso che lo slogan di cancellare il debito o di rivendicare il diritto al default ha tutti i limiti di uno slogan e quindi si presta a dei fraintendimenti piuttosto forti. Su quello che invece anche chi ha proposto lo slogan ha in mente, il mio giudizio è positivo, nel senso che si tratta di creare una forma di mobilitazione che conduca la Unione Monetaria Europea a rivedere alcuni dei parametri su cui si è costruita l'Unione Monetaria Europea. Uno di questi è per esempio l'idea che non vi sia una politica fiscale coordinata, oppure l'idea che la Banca Centrale Europea non debba emettere degli euro bonds e non debba intervenire per salvare situazioni di difficoltà a fronte della speculazione finanziaria che colpisce i paesi cosiddetti PIGS. Quindi da questo punto di vista io credo che anche all'interno dei movimenti e del movimento dei lavoratori sia sempre più importante prendere coscienza che esiste una pressione da esercitare sulla Unione Monetaria Europea affinché venga rimessa in discussione non l'esistenza di un'Unione Monetaria Europea, ma i pilastri su cui questa è stata costruita. Che questo poi si accompagni a delle mediazioni che conducano a ridiscutere anche dei passaggi tecnici come quello che per esempio viene definito come la ricontrattazione del debito pubblico, il passaggio dai titoli di Stato all'emissione di Eurobonds. Io credo che questo faccia comunque ormai parte di pratiche di lotta alle quali bisogna necessariamente guardare. Certo, sono meno diciamo affascinanti, se così si può dire, e meno anche tradizionali rispetto alla importanza delle lotte, per esempio, che si hanno all'interno dei luoghi di lavoro, però è l'unico modo per riprendere in mano una dinamica che inevitabilmente va a colpire le sorti dei lavoratori e dei cittadini anche che non hanno lavoro, diciamo, nei paesi che oggi sono sotto attacco della speculazione. Quindi non guardo di cattivo occhio l'idea di agire attraverso una protesta di piazza che faccia propria anche la richiesta di uno spazio di mediazione che rimetta in discussione le regole costitutive dell'Unione Monetaria Europea. Però considero lo slogan relativo al diritto al default problematico per tutta una serie di fraintendimenti che possono essere sorti soprattutto in questi giorni successivi all'assemblea di settembre, e in particolar modo ad esempio il fraintendimento relativo alla necessità di uscire dall'Unione Monetaria Europea da parte dell'Italia.
Quindi tu credi, insomma, che questa proposta, poi calata nella realtà, alluda più che altro alla necessità di ricontrattarlo il debito?
Assolutamente sì, cioè qui possiamo rispondere in secondo due diversi livelli di approssimazione. Il primo livello di approssimazione è quello che ricordavi anche tu all'inizio: qui noi abbiamo diversi gruppi di interesse che si fronteggiano. Abbiamo ovviamente i capitalisti, diciamo, i lavoratori, e gli spazi politici che occupano i capitalisti oggi sono ovviamente maggiori rispetto a quelli che occupano i lavoratori, e all'interno del capitale la classica differenza, la classica divisione fra capitalisti finanziari e capitalisti industriali è notevolmente mutata, nel senso che gli intrecci di interesse fra capitale finanziario e capitale industriale nella nuova fase del capitalismo sono aumentati notevolmente e rendono molto più complesso l'analisi anche di quelle che sono le dinamiche politiche che vengono messe in campo dai capitalisti stessi. Questo comporta quindi una seconda chiave di lettura che comporta anche chiedersi quali sono i livelli dell'alleanza interna al capitale tra capitalisti finanziari e capitalisti industriali, e qual è il ruolo dello spazio politico che si occupano all'interno dell'Unione Monetaria Europea e della Banca Centrale Europea. Ecco, per far questo il discorso può apparire complesso, cercherò di sintetizzarlo in pochi punti. Presuppone innanzitutto che noi ricordiamo cosa è successo dopo la crisi del 2007-2008. Dalla crisi del 2007-2008 si è usciti con la chiara con il chiaro riconoscimento di un fallimento di quelle che erano le politiche capitalistiche, e con il chiaro fallimento in particolar modo di quello che era il sistema dei pagamenti internazionali e il ruolo che i mercati finanziari avevano avuto nel nuovo capitalismo. Tant'è che anche all'interno dei dibattiti istituzionali, penso al G20 di Londra, c'è stato chi ha proposto la limitazione dei movimenti di capitali e la segmentazione dei mercati finanziari. Si è usciti invece da questi confronti ribadendo la necessità di salvare banche e intermediari finanziari, e questo lo si è fatto ricorrendo alla finanza pubblica, ricorrendo ai contribuenti. Nel momento in cui le banche e gli intermediari finanziari sono ritornati in salute, hanno continuato a cercare di ottenere plusvalenze individuando uno spazio di speculazione che questa volta ha colpito esattamente i debiti pubblici, che si sono ingigantiti, non come ci si vuol far credere oggi nel dibattito politico a destra e a sinistra, per la criminosa gestione del debito pubblico negli anni 70 e 80 in questo paese, ma proprio perché si è stati sotto attacco della speculazione finanziaria, nel senso che i titoli di debito pubblico sono stati ceduti oppure non acquistati alle loro emissioni proprio per creare una situazione di ingigantimento dello spread tra i tassi di interesse sul titolo di debito pubblico italiano e degli altri paesi sotto l'attacco della speculazione e quelli fissati, diciamo, dalla Germania che rappresentano il benchmark. Allora, come fare a uscire da questo da questa gabbia? Da questa gabbia intanto bisogna uscire dicendo la verità. La verità è rivoluzionaria, quindi proponendo un'analisi che rimetta al centro il fatto che noi abbiamo una banca centrale europea che è collusa con la speculazione finanziaria, e questo è il punto di partenza. Come uscire da questo impasse? In assenza di una rivoluzione mondiale che veda coesi gli interessi degli sfruttati, cosa che io guardo, diciamo, con grande favore, ma che mi sembra francamente complicato da immaginare.
Non all'ordine del giorno, diciamo.
Come?
Non all'ordine del giorno, diciamo.
Non all'ordine del giorno, certo, gli spazi dell'immaginazione non vanno confinati all'ordine del giorno, ma non è all'ordine del giorno. Credo che individuare degli spazi di mediazione su cui, raccontando la verità, mettere in luce proprio che ci troviamo di fronte ad una linea di sviluppo da un fronte istituzionale è volto a mettere sotto scacco alcuni paesi contro altri all'interno dell'Unione Monetaria Europea per sostanzialmente dare in continuazione la possibilità agli speculatori finanziari di dettare anche delle condizioni politiche all'interno degli stati nazionali sia fondamentale. Cioè, bisogna assolutamente creare una piattaforma su cui vengano difesi i diritti, quel rimasuglio di diritti che sono rimasti fruibili in questo paese come in altri, mi riferisco in particolar modo al welfare state, ai diritti dei lavoratori, facendo presente che questi non possono pagare gli attacchi speculativi e che questi attacchi speculativi sono la causa del cosiddetto ingigantimento del debito. E fra l'altro, come queste sono parole, diciamo, di un economista insospettabile, Paul Krugman recentemente ha ribadito che il problema non è mai il debito, semmai è l'occupazione. Il debito pubblico di un paese, laddove la politica risponde anche a delle logiche capitalistiche, tra virgolette, sane, è finalizzato a fare investimenti pubblici. Non è come il debito, diciamo, di una famiglia che lascia intendere una scialacqueria nei comportamenti del buon padre di famiglia che non è più buon padre di famiglia, insomma, anche se questa ovviamente è un'immagine che potremmo criticare sotto tanti aspetti. Ma comunque c'è una chiara differenza fra un'analisi macroeconomica del debito, delle posizioni di debito pubblico, e un'analisi dei singoli rispetto alle loro posizioni di debito. E la stampa, diciamo, di regime sta cercando sempre più di inculcare nell'immaginario di tutte le persone invece l'idea che il debito pubblico degli stati sia il frutto di una gestione scellerata dell'economia, cosa che in effetti è una componente di quella che è la situazione, per esempio, economica italiana, ma non è la più significativa. Il problema è appunto quello di avere una banca centrale europea, un'Unione Monetaria Europea, che non è costruita a questo punto neanche sugli interessi degli stati-nazione, men che meno sugli interessi delle classi dei lavoratori, ma neanche sugli interessi degli stati-nazione. E almeno questo dovrebbe essere un elemento da cui ripartire. Ovviamente mi rendo conto che all'interno di quello che è un manifesto programmatico di un soggetto rivoluzionario non ci si possa fermare a questo tipo di rivendicazione, però è un passaggio fondamentale.
Anche perché, sulla scorta di queste ultime cose che dicevi, mi sembra tra l'altro che l'Italia abbia viaggiato per anni, insomma, a un livello di debito pubblico sul PIL molto alto, comunque vicino al 100%, insomma, e non mi sembra che ci siano stati nel corso degli anni precedenti questi grandi scossoni. C'è anche da calcolare, l'esposizione debitoria nei confronti dell'estero da parte del nostro paese, no?
Assolutamente, in effetti l'analisi della posizione di debito pubblico dipende da tanti fattori. Il primo che bisogna guardare è il rapporto che intercorre fra il tasso di crescita dell'economia e i tassi di interesse che si pagano sul debito. Laddove i tassi di crescita del prodotto interno lordo sono superiori al tasso di interesse sui titoli di Stato, ci troviamo comunque in un'area di sostenibilità del debito pubblico. Quindi è molto importante avere un tasso di interesse che è fissato da un'autorità garante e non sia influenzabile dalle dinamiche speculative. Questo è un primo dato. Il secondo dato, come dicevi tu, è che sempre la finanza pubblica non può essere scissa da quello che accade sul fronte del commercio internazionale, cioè il rapporto che intercorre fra debito pubblico e bilancia dei pagamenti, in particolar modo bilancia commerciale. Un paese che si trova in una situazione bilancia commerciale in surplus, come la Germania in modo persistente, può essere addirittura considerato una spiegazione del perché altri paesi si trovano in una situazione di debito pubblico crescente, perché se un paese continua a fare surplus costringendo gli altri paesi alle maglie, insomma, delle logiche dell'accumulazione dell'accumulazione derivante dal successo delle esportazioni di un unico paese, questo genera inevitabilmente una situazione di instabilità non solo nella bilancia commerciale degli altri paesi che non riescono a rilanciare le proprie esportazioni, ma anche rispetto a quelle che sono le proprie posizioni di finanza pubblica, quindi il ricorso al debito e all'emissione di debito per avere una situazione di bilancio pubblico più sostenibile. Ovviamente mi sto riferendo al fatto che la Germania è quel paese che ha beneficiato più degli altri in questi anni di Unione Monetaria Europea, dall'Unione Monetaria Europea, ma questo da un punto di vista, insomma, di serietà anche interna ai rapporti capitalistici di produzione tra i diversi stati è ovviamente una situazione molto pericolosa, perché ci troviamo un paese che di fatto costruisce i propri successi commerciali a scapito degli altri. Allora qui vengono meno anche le logiche di unione che invece dovevano proteggere gli interessi, sebbene capitalistici, dei paesi che avevano aderito all'Unione Monetaria Europea. Inoltre, ultimo elemento, ma non ultimo per ordine di importanza, è il fatto che non bisogna mai dimenticare che le posizioni debitorie di un paese non devono solamente riguardare il debito pubblico, ma anche il debito privato. Insomma, non è pensabile di mettere dietro il plotone di esecuzione un paese come l'Italia, che invece rispetto alle posizioni di indebitamento privato si trova in una situazione in salute. Ecco.
Senti, ecco, lo dicevi anche tu nel tuo primo intervento, bisogna scindere comunque questa questione dell'insolvenza dall'uscita dall'euro.
Sì.
Di uscita dall'euro però, insomma, se ne fa un gran parlare, vi sono apparsi alcuni articoli anche sul Manifesto, uno ad esempio di Alberto Bagnai, sembra essere invocata comunque da più parti questo tipo di soluzione. Quali scenari potremmo, insomma, individuare mettendo in conto una eventuale uscita dall'euro? Può in questa condizione trarne beneficio, insomma, le classi più deboli e sfruttate, insomma, considerando il fatto che comunque a governare il processo sono sempre autorità in un modo o nell'altro, insomma, che lo sovraintendono e non certo chiamati a farlo da parte nostra o per difendere i nostri interessi? È possibile, cioè, che evidentemente se si esce dall'euro lo si fa per svalutare la moneta, questa svalutazione, insomma, da chi potrebbe essere pagata se non sempre dai soliti noti, mi verrebbe da dire?
Ma intanto bisogna vedere se la svalutazione è compatibile con quella che è la realtà della politica industriale del paese, perché quando noi abbiamo potuto beneficiare di una lira svalutata avevamo anche una politica industriale che dava degli scenari ben diversi da quelli che sono presenti adesso. Noi ci troviamo ad avere un paese che ha una politica industriale reale e che è ormai, come dire, ferito e morente di fronte alle ristrutturazioni, anche quelle che sono state affrontate sfruttando gli scenari di crisi. Molti ricorsi alla cassa integrazione ordinaria sono avvenuti in contesti di salute per poter sfruttare la possibilità di esternalizzare il lavoro. Faccio un caso, parlo di un caso, se ne potrebbero individuare altri, rinvio per questo al bel libro di Matteo Gaddi uscito per Punto Rosso. Io in particolare ho studiato, anche perché mi trovo a lavorare in questa zona, il caso della Tenaris Dalmine. La Tenaris Dalmine ha sfruttato il ricorso alla cassa integrazione per esternalizzare gran parte del proprio ciclo produttivo in Messico e in Romania. Allora, un paese che si trova a uscire da un'area monetaria svalutando la lira, ma che non ha più un tessuto industriale capace di sfruttare la svalutazione della lira per conquistare aree di mercato, non è un paese che potrà beneficiare, almeno nel medio periodo, della possibilità di avere diciamo una indipendenza dal punto di vista della politica monetaria. Ricordiamo inoltre che quando l'Italia poté beneficiare della svalutazione della lira esisteva ancora il famoso matrimonio fra banca centrale e tesoro, cioè il fatto che i titoli invenduti dal tesoro erano comunque acquistati dalla banca centrale italiana. Senza questi scenari istituzionali l'uscita dall'euro è completamente suicida e si ripercuoterà assolutamente su un mondo del lavoro e su un mondo civile che è ampiamente sotto attacco.
Va bene, va bene. Allora, Stefano, volevamo in ultimo, ecco, ritornare poi sull'aspetto, visto che hai detto che comunque lo guardi con molto interesse, questo relativo proprio insomma alle condizioni di salute non solo dei movimenti ma anche diciamo del movimento dei lavoratori e delle lavoratrici e degli stadi di coscienza che sono oggi presenti anche nel nostro paese. Ora, la manovra economico-finanziaria insomma si traduce, lo sappiamo benissimo, soprattutto in un attacco a queste classi sociali. Prima parlavamo, prima che tu intervenissi, insomma, dell'attacco al salario sia diretto che indiretto, oltre che l'attacco alla contrattazione nazionale, in ultimo anche allo statuto dei lavoratori con l'articolo 18. Ebbene, insomma, proprio perché dicevamo all'ordine del giorno comunque non sembra comparire insomma un movimento forte in grado di occupare pienamente la scena, le condizioni di ricostruzione diciamo anche di un intervento sociale per stimolare questo insomma ci sembrano essenziali e crediamo non possano mancare comunque nell'articolazione di un come dire programma minimo, no, di stare dentro questa situazione di crisi.
Beh, come non essere d'accordo? Poi chiaramente insomma un ragionamento su questi temi ci porta molto lontano. Il grosso diciamo problema rispetto alle alleanze, alla convergenza di interessi in questo paese, per quella che è la mia percezione, la mia esperienza, è che c'è una grande divisione rispetto a quelle che sono le parole d'ordine interne all'analisi e alle politiche di movimento circa le condizioni del lavoro. Quindi c'è una parte dei movimenti che ritiene che sia assolutamente necessario solamente una battaglia, diciamo, senza offendere nessuno, di retroguardia rispetto alle difese delle conquiste importanti come lo statuto dei lavoratori, come anche il ruolo dei sindacati, e c'è chi invece ha cercato di lavorare di più su uno scenario più attento alle condizioni e alle rivendicazioni di chi lavora in modo intermittente e ha cercato di costruire delle alleanze su altre parole d'ordine, per esempio il tema di nuove forme di ammortizzatori sociali fino alla rivendicazione radicale di un reddito di esistenza. Su questo ci sono delle fratture, come tu ben sai, forti. Probabilmente è ora di dire che nessuna delle due parti può pensare di avere ragione in tutto e per tutto, e e che è tanto importante la difesa dello statuto dei lavoratori, che rappresenta anche un elemento di immaginario importante. Io per esempio nel passato ho guardato con grande fiducia la battaglia sulla estensione dell'articolo 18, che poi naufragò completamente, sì. Ma credo anche che sia molto importante per un risollevamento, anche per un riconoscimento della propria coscienza di classe, guardare alle sofferenze e alle difficoltà di figure lavorative che si trovano in condizioni completamente diverse e che guarderebbero anche con grande interesse a rivendicazioni più sul terreno di riforme del welfare, ovviamente non in un'ottica padronale. Io non sono un politico, sono ovviamente, faccio l'economista e poi vivo sulla mia pelle le condizioni anche di contrasto e di contraddizioni che riguardano le realtà dei movimenti, però non credo che sia importante un lavoro volto alla ricomposizione della classe e contemporaneamente anche questo lavoro non possa che essere condotto attraverso una riattivazione delle coscienze. E per far questo le separazioni che in questo momento caratterizzano il dibattito nei movimenti in Italia chiaramente insomma non facilitano questi elementi di ricompositivi.
Sarebbe invece il caso di percorrere quindi altre strade, certamente non mettendo, come dicevi giustamente tu, necessariamente in contrapposizione le diverse tendenze, perché poi insomma si può ragionare di tutte le proposte.
Sì, cioè, detto con uno slogan, così finiamo ritornando al punto di partenza, che spero sia buono, bisogna rivendicare tanto il conflitto interno ai luoghi di lavoro quanto il conflitto interno alla società.
D'accordo, e con questo Stefano ti lasciamo e ti ringraziamo. Stefano Lucarelli, grazie, docente dell'Università di Bergamo, a risentirci, grazie, ciao. Chi prende assai poco, chi gioca col fuoco.